State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale oggi ricordiamo gli attentati dell'11 settembre 2001 in occasione del ventennale dell'attacco alle Torri Gemelle. Lo facciamo parlando con il giornalista Vincenzo Martucci, che quel giorno si trovava a New York. Buongiorno Vincenzo e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Allora Vincenzo, intanto ci racconti le circostanze di quella mattina.
Dunque, io ero a New York perché erano appena finiti gli US Open di tennis, io ero inviato della Gazzetta dello Sport e dopo un torneo come quello di New York, che era sempre particolarmente impegnativo per via anche del fuso orario e quindi di orari un po' sfalsati rispetto all'Italia e ai comuni mortali, io praticamente, quindi la mattina mi svegliavo molto presto perché entro mezzogiorno dovevo dare una prima edizione al giornale e quindi era tutto un po' per aria la mia giornata. E succedeva che il lunedì, invece di rientrare subito in Italia, mi regalava una giornata a New York il lunedì, d'accordo col giornale, e poi ripartivo il martedì. Quindi quel martedì mattina famoso io ero davanti al televisore a guardare le ultime notizie, intanto parlavo con casa mia, con mia moglie, stavamo chiacchierando il più del meno quando vedo un aereo che va a sbattere contro una torre gemella. Ero molto impressionato, da Quito sembrava un incidente, un errore del pilota o qualcosa, un malore del pilota magari. E intanto ero al telefono con mia moglie, anche lei aveva acceso la televisione, già c'erano i primi telegiornali, le prime notizie, allarmanti, il dramma. E intanto che stavo al telefono però, sono stati parecchio al telefono, ci siamo salutati, come ci siamo salutati sono rimasto alla televisione e all'improvviso è arrivato il secondo aereo che è sbattuto contro la seconda torre. Allora ho richiamato mia moglie e le ho detto: guarda, questo è un attentato sicuro, quindi fammi il favore, avverti mia mamma che sto bene e ora non so che cosa succederà. Secondo me prima cosa chiudono gli aeroporti, sarà difficile telefonare, e lei mi fa, dice: non ti chiedo nemmeno cosa fai. Io faccio: no, infatti mi dico che me lo chiedi, perché appunto la mia prima reazione da giornalista, da curioso, non fai il giornalista se non sei curioso, ma io ancora di più ero un pazzo all'epoca, il giornale mi usava come inviato proprio perché sapeva che io sarei tornato con la notizia fra i denti da bravo seguggio, e mentre tutta New York veniva su da downtown, e io correi, chi correndo, chi piangendo, cioè queste scene veramente molto particolari, indimenticabili, veramente una città nel terrore che risaliva dalla parte inferiore della città, io invece che ero a Midtown, perché il mio albergo era la Central Station, e io correvo in senso opposto, ma proprio correvo, e raggiungevo appunto lì dove vedevo questo fumo che si alzava e dove ero stato curiosamente pochi giorni prima ad acquistare delle camicie proprio lì davanti al World Trade Center.
Scusa Vincenzo, ma in tutto questo, mentre correvi, non ti balenava neanche lontanamente l'idea che in conseguenza di quegli attacchi, quelli che ormai si erano capiti essere degli attacchi, le torri sarebbero potute crollare e le autorità in nessun modo impedivano alle persone di avvicinarsi al World Trade Center?
Dunque, succedeva questo, che io ero talmente eccitato che praticamente veramente correvo e avevo pensato di portarmi una bottiglia d'acqua, e avevo il taccuino, avevo la penna, avevo pensato solo una borsetta dove avevo messo tutte queste cose e avevo pensato solo e soltanto a quello. Addirittura potevano esserci anche delle bombe, poteva esserci, poteva essere un bombardamento, potevano continuare gli aerei che crollavano, che attaccavano in quella zona, poteva succedere di tutto, ma nella mia incoscienza io ho continuato a correre e andare verso il fumo. C'era tantissima pulizia, era un caos indescrivibile perché non si capiva che succedeva, quindi gente appunto che correva, auto, che tutto il traffico bloccato, un caos veramente folle. E sicuramente la polizia interveniva e cercava di fermare la gente. La prima cosa che chiedevano, dicevano: no press, no media, no media. E io invece quando sono arrivato proprio a ridosso della zona che era bloccata, perché già avevano creato delle barriere di poliziotti, mi ha detto non mi dia, io no, mi hanno messo in mano una mascherina di un ospedale lì vicino e mi hanno detto dia una mano, allora insomma cerca di dare una mano. Io mi sono tuffato proprio nel cuore del problema, lì dove proprio ci venivano queste. Ora, quello che è successo lì è stato veramente, per un giornalista era come un'immagine di guerra, cioè veramente la guerra è così, sicuramente è così per quello che poi ho visto, ho visto negli anni, cioè c'era questa sensazione proprio come se fosse scoppiata la guerra. C'era poi una cosa che non dimenticherò mai, era quest'aria che era piena di fumo, ma almeno fino a una cinquantina di metri dal suolo era tutto questo fumo, questo grigio, c'erano pezzi di carta, c'era che volavano per aria, poi c'era questa atmosfera tutto intorno di gente che piangeva, gente seduta per terra, gente ferita. E io sinceramente ho questi ricordi che non mi riuscirò mai a togliere dalla testa. Io quando sono arrivato stava cadendo una torre e c'era della gente che si buttava nel vuoto. Quell'immagine lì di queste persone che cadevano come dei fantocci cercando una salvezza impossibile, buttandosi semplicemente nel vuoto, è una cosa che, sai, nel tempo poi mi ha fatto sempre pensare, guarda che pazzi questi che lo facevano, però poi mi sono tante volte calato nel loro panno e ho detto sì, ma se io mi fossi trovato nella situazione che avrei fatto? Probabilmente lo stesso, mi sarei buttato nel vuoto cercando una improbabile salvezza. E arrivando sul posto, sono arrivato veramente vicinissimo alle Torri Gemelle e mi sono appoggiato a un palazzo che era lì davanti e sono stato portato fuori da due militari che hanno capito che non ero uno che voleva dare una mano, ma ero un giornalista che stava prendendo appunti perché continuava a prendere appunti. Mi hanno preso fisicamente, mi hanno minacciato, mi hanno portato fuori dalla zona pericolosa e io ho cercato di rientrarci da altri spiragli che si creavano, me l'hanno impedito anche lì e sono rimasto lì tutto il giorno fino a tarda ora, quando purtroppo per me insomma mai i soldati avevano preso veramente possesso della zona e quindi era diventato impossibile introdursi, anche perché purtroppo come sempre in questi casi ci sono dei pessimi personaggi che insomma che cercano di saccheggiare, di guadagnarci qualcosa e quindi c'era un coprifuoco molto molto violento e quindi me ne sono tornato in albergo. Ma io sarei rimasto lì anche tutta la notte, purtroppo ero anche solo, non avevo colleghi, perché appunto il mio istinto mi ha portato subito giù, attraversando mezza New York a piedi, correndo. Ma io non avevo nessuna intenzione di tornarmene su e continuai a chiamare il giornale dando informazioni, chiamai anche il Corriere della Sera per chiedere se avevano bisogno, perché il corrispondente degli Stati Uniti non c'era, era in vacanza, ma loro fecero da loro, insomma non, io ero presente, ma scrissi solo per il mio giornale e insomma mi sentivo come un inviato in guerra, ecco, mi sentì come un inviato in guerra e per un giornalista, anche se è brutto da dirsi, anche se ci sono stati tutti quei morti, anche se quello che è sappiamo cosa è stato, per un giornalista credo che sia il massimo, anche se ripeto, visto con gli occhi di numeri di quello che è successo, il dramma che è stato vissuto da tante persone, per un giornalista una situazione del genere è il massimo.
Ricordiamo, stiamo parlando con Vincenzo Martucci, giornalista che l'11 settembre del 2001 si trovava a New York. Vincenzo, prima di parlare di quello che è successo subito dopo, vorrei tornare su una tua frase. Tu hai detto che eri talmente eccitato che ti sei messo a correre verso le Torri Gemelle, quasi attirato da quello che stava accadendo. Adesso tutto questo mi ha fatto ritornare alla memoria un editoriale che scrisse lo scrittore Alessandro Baricco qualche giorno dopo su Repubblica, il quale, vado un po' a memoria e sintetizzo forse brutalmente, ma disse che quella ripetizione ossessiva delle immagini drammatiche e catastrofiche, o nonostante fossero drammatiche e catastrofiche, e il fatto che non riuscissimo a staccare gli occhi da quelle immagini e continuassimo quasi a richiederle, a rivederle, a riguardarle, rispondeva anche a una sorta di reazione forse ancestrale, subconscia, verso quella che era una scena che in sé raccontava qualcosa di bello, tra virgolette, tra mille virgolette. Ricordo anche che questa analisi fu ovviamente criticata proprio per questo aspetto,
per aver associato l'idea del bello estetico ad una tragedia nella quale avevano perso la vita 3.000 persone e che poi oggettivamente ha cambiato molto nelle nostre vite, nel nostro modo di viaggiare, nei rapporti tra ovest e est, tra nord e sud del mondo. Però volevo chiederti se hai mai analizzato quella forma di attrazione, di eccitazione nei confronti di quello che stava accadendo e che in te ha fatto ovviamente passare in secondo piano i rischi connessi al correre verso il luogo della tragedia.
Ma sicuramente sì, questa cosa è vera. È vero, perché sai, nella vita siamo attratti da delle cose che sono anche pericolose, poi ci piacciono, ci affascinano, sono diverse. Obiettivamente non stiamo parlando di un falò che si è acceso sulla spiaggia, qui stiamo parlando di un simbolo della potenza anche economica di un paese, un simbolo di una città. Perché finché ci sono state, le Torri Gemelle erano veramente il simbolo di New York, così come la Tour Eiffel di Parigi, no? E quindi obiettivamente vedere quella situazione di incredibile, folle, probabilmente irripetibile, con le Torri Gemelle che bruciano e che una sta cadendo e la seconda cadrà, perché sicuramente non poteva resistere, anche per come erano costruite, come erano vicine, eccetera, è sicuramente una forma di attrazione, e la falena sa che si brucerà le ali, ma corre lo stesso verso la luce e si brucerà le ali e morirà. È lo stesso l'essere umano, fa parte della natura umana, era il simbolo appunto di qualcosa di straordinario. La Torre Gemella era appunto il simbolo di New York, il simbolo della potenza economica degli Stati Uniti, il simbolo di questa l'altezza con dove possono arrivare gli Stati Uniti in alto, e quindi io ero attratto da questa cosa in modo folle. Poi io sono particolare perché chiaramente molti miei colleghi invece non seguivano questa cosa. Guarda, io ricordo un'altra cosa, ma non per esaltare quello che sono io, perché ce l'ho sempre avuto nel sangue. Quando fu ucciso il povero Paparelli, il tifoso della Lazio, dal petardo tirato a altezza d'uomo dal tifoso della Roma allo Stadio Olimpico di Roma, e io all'epoca vivevo a Roma e stavo andando allo stadio a vedere il derby, ricordo perfettamente che io andavo verso lo stadio e cominciai a correre quando capii che c'erano sirene, c'era casino allo stadio, e mi ricordo, non posso fare il nome, una mia collega che veniva in senso opposto sul ponte Duca d'Aosta e mi gridava: vieni via che c'è un casino, lo stanno sparando. Non si capiva che era successo, perché al momento non si era capito cosa era successo. Quindi io, insomma, sotto questo aspetto sono un po' recidivo. Mi è successa una cosa analoga all'Olimpiade di Atlanta, quando quel disgraziato, delinquente, assassino, misero delle bombe nei rifiuti della carta, della spazzatura nel parco di Atlanta, e io ero in giro all'epoca e cominciai subito a cercare, a capire, a andare verso lì dove vedevo che stavano esplodendo questi cestini, e invece la polizia prendeva tutte le persone che c'erano in giro, figura di giornalisti, e li si sbatteva dentro i loro alberghi, e così fecero con me. Quindi ecco, io in questo sono un po' recidivo.
Senti, prima hai citato l'immagine della persona che cade, almeno 200 persone si gettarono nel vuoto, e quella del Falling Man, quella foto della sagoma dell'uomo che si getta dalle Torri Gemelle, è diventata un'immagine iconica, ha ispirato un celebre romanzo di DeLille, ed è in generale una delle fotografie più potenti della tragedia dell'11 settembre, perché contribuisce ad identificarsi nel dramma di chi si trovava nelle torri e che ha deciso di buttarsi nel vuoto pur sapendo che non avrebbe avuto nessuna chance, nessuna possibilità di sopravvivere. Quindi è una scena che comunica tutto il dramma, tutta la forza della disperazione di chi ha vissuto
quella vicenda. Lo abbiamo detto, le immagini sono state tante, condivise e riviste talmente tante volte che ormai fanno parte del nostro bagaglio esperienziale, anche se non eravamo a New York quel giorno. Una cosa che invece non si può riprodurre e che quindi non può essere forse capita fino in fondo da chi non era sul posto erano gli odori che si respiravano. Ce ne parli?
No, guarda, quella cosa lì è angosciosa. È una cosa veramente, per quanti libri uno possa leggere sull'Olocausto, sulla tragedia degli ebrei, dei forni crematori, io parlandone con dei sopravvissuti di Auschwitz, loro mi parlavano di questo odore terribile, odore di morte, odore di uomo, un odore unico, particolare, non te lo saprei descrivere così. Quell'odore lì io l'ho sentito per almeno 10 giorni subito e ancora è rimasto nell'aria per ancora 10 giorni, mi sembra che rimasi bloccato a New York e che non facevano più ripartire forse più di 10 giorni, ma era terribile, veniva su, tu stavi anche nel uptown e sentivi lo stesso questo odore terribile che saliva da giù, odore di morte, un odore così anche un po' dolciastro, un po' molto particolare, ripeto, non lo so descrivere, ma è unico, io non l'ho mai più sentito, non lo senti neanche al Camposanto quell'odore lì, è perché era proprio gente che era rimasta bruciata, semplicemente, non erano soltanto quelli che erano rimasti bruciati nel palazzo, perché io per esempio lì un'altra figura che non conoscevo sinceramente, che ho apprezzato tantissimo e che io poi anche adesso amo tantissimo, fu quella dei Vigili del Fuoco, veramente degli eroi, sono stati gli eroi allora come in tanti altri casi drammatici della nostra esistenza, ma io per esempio non dimenticherò mai quando arrivai, c'era un pulmino e questi forse 8 o 10, non ricordo, insomma erano parecchie persone, erano bruciate dentro il pulmino che non erano riuscite ad aprire, non so per quale motivo. Ho negli occhi ancora l'idea dei bonzi di questi uomini tutti armati, tutti pieni di questi vestiari grossi, tutti bruciati, non riuscivano ad aprire il pulmino e erano morti dentro. E come loro ne morirono tanti altri sulle scale cercando di salvare persone, mettendo a rischio come sempre la loro vita, furono veramente degli eroi e la cittadinanza li ha riconosciuti come tali. Poi sono state tantissime manifestazioni, tantissimi inviti, quella dei Lumini per esempio, io per esempio quando andavo a New York, sono 2 o 3 anni che non ci torno, mi ricordo che tutte le volte mi veniva naturale tornare lì alle torri, dove c'erano le torri, e cercare la parete dove c'erano questi lumini con tutte le foto delle persone e soprattutto tanti ricordi proprio dei Vigili del Fuoco.
Tornando alla cronaca di quello che accadde in quei momenti, quelli erano attentati coordinati, pianificati da Al-Qaeda da molto tempo e avevano colto impreparati i sistemi di difesa antiterroristici statunitensi, per cui razionalmente era improbabile che qualcosa di analogo si ripetesse nell'immediato. Eppure il presidente Bush venne messo in salvo e fatto salire a bordo dell'Air Force One. Lo spazio aereo sopra gli Stati Uniti venne chiuso. Il Corriere della Sera, in questo caso lo ricordo distintamente, titolò «Attacco all'America». Le prime stime parlarono di decine di migliaia di vittime, sappiamo che sono state 3.000. Insomma, tutto contribuiva a creare un'atmosfera di grande incertezza, da fine del mondo e delle situazioni molto ma molto drammatiche che pensavamo di vivere soltanto attraverso la finzione cinematografica. Tu, in conclusione, come vivesti quelle ore? Ci racconti che cosa accadde nei giorni seguenti?
Guarda, sembrava veramente un film Apocalypse Now, no? Cioè vivevi attaccato alla televisione. Io credo che non si sia mai più ripetuto una cosa del genere, cioè tutta la popolazione era attaccata alla televisione. Vivevamo di notiziari, non volevamo sapere altro che non, c'era questo silenzio veramente di tomba in tutta la città, c'erano questi posti di blocco, c'era un poliziotto praticamente ad ogni incrocio C'erano camionette dappertutto, c'erano soldati in assetto di guerra, c'era una musica nell'aria, non c'era una risata nell'aria. Io, quella è la città più viva che io abbia mai visto in vita mia. Ci andavo sì per lavoro, ma volentierissimo, perché poi potevo respirare un'aria elettrica e viva, ed era una città straordinaria, New York. Ecco, non c'era una risata. Tutti tappati in casa, per strada pochissime persone, era veramente un film, sembrava un film, purtroppo era la realtà, con una paura continua, perenne, che ci fossero bombe in giro. Un'altra cosa che mi colpì tantissimo fu la reazione della popolazione nei confronti degli asiatici, di moltissimi asiatici. Bastava che tu fossi pakistano, indiano, avessi la pelle un po' scura, o meno, peggio ancora se avevi un turbante o un vestito lungo, e insomma la reazione della gente fu molto molto ostile in quelle ore. Poi sicuramente ci saranno stati quelli che sono stati più diciamo attenti e meno violenti, ma io ricordo scene brutte con tassisti che venivano fermati perché appunto la gente li individuava come colpevoli di qualcosa di cui loro poveri subivano le conseguenze in modo drammatico e superiore anche agli altri. Però ecco, questa situazione di questa precarietà, questo non ristoranti, per esempio, ristoranti, pochissimi ristoranti aperti, molta attenzione, l'attenzione mi ricordo spasmodica per le borse, c'era il terrore, proprio il terrore di tutta la città, che ci fosse qualche pazzo che lasciasse delle bombe esplosive in giro. A parte che non c'era gente in giro, ripeto, non la vedevi proprio, erano tutti rintanati in casa, e chi poteva aveva già anche lasciato la città, e poi il silenzio di New York, una cosa che il silenzio è quell'odore di cui parlavamo prima, era veramente diventato come un cimitero. Ecco, New York un cimitero. Io non avrei mai potuto pensare nella mia vita, la città che non dorme mai, la città più viva che tu ti puoi immaginare, che diventa un cimitero, con quell'odore terribile, quel silenzio, nessuno in giro. Ecco, per non 24 ore, per 3 giorni è stata così. Poi pian pianino ha ricominciato un pochino a vivere, ma è stato molto molto lento il processo, e ripeto, la paura era sempre tanta.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.